scritto. Voilà.
Ok.
Bene, buonasera a tutti. È con grande gioia che riprendiamo adesso sempre più speditamente la lettura del Cantico dei Cantici. Siamo arrivati al capitolo 4 e stasera contempleremo fino al primo versetto del capitolo 5 il cosiddetto canto del corpo femminile, una finissima lirica dai toni erotici in un genere letterario arabo particolare che si chiama wasf, cioè la poesia amorosa, con una musicalità squisita che noi non riusciamo a rendere nella traduzione italiana, che alterna un ritmo 3 più 3 al 2 più 2 al 3 più 2, con una lettera che prevale, la lettera in nei versetti 1-2, la lettera i nel versetto 5, del versetto primo del capitolo 5. Ecco, tutto questo cantico si compone di un dittico, cioè di due parti. La prima parte, che è il cantico del corpo, va dal primo versetto al settimo versetto del capitolo 4 ed è segnata da queste esclamazioni parallele del versetto 1 e del versetto 7: quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. E versetto 7: tutta bella tu sei, amata mia, in te non v'è difetto. E include una serie di 7 comparazioni. Cioè noi vedremo che la donna è cantata da lui con una serie di come, i tuoi occhi sono come colombe, le tue fiume sono come un gregge di capre, i tuoi denti come un gregge di pecore, come nastro di porpora le tue labbra, 7 come, il tuo collo come la torre di Davide, i tuoi seni come due gerbiatti, eccetera. La seconda tavola, che va dal versetto 8 al primo versetto compreso del capitolo 5, invece è scandita dalla parola callà, cioè fidanzata, sposa. La troveremo 6 volte. Non risuona in altre parti del cantico, ma qui la troveremo 6 volte. Per 4 volte uniti alla parola haoti, cioè sorella mia. E vedremo anche una ricca simbologia vegetale, addirittura un decalogo di piante. Allora, diamo lettura. Lui legge, direi, tutto dal versetto 1 al versetto 14, poi Anna ci legge i versetti 15 e 16, che sono invece femminili, sono la parte di lei. Sì?
Non c'è tua moglie oggi?
No, non può perché deve servire cena ai figli che stanno traslocando, non hanno la cucina, abbiamo un po' di problemi.
No, ma nessun problema, vado a prendere il libro allora, un attimo.
Va bene, va bene. Allora dicevo, dall'1 al 14 legge lo sposo, il 15 e il 16 sono della sposa, 5 capitolo versetto 1 è di nuovo lo sposo. Io comincio a leggere, poi se Anna arriva bene, se no leggo tutto io. Allora, quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. I tuoi occhi sono come colombe dietro il tuo velo. Le tue chiome sono come un gregge di capre che scendono dal monte del Galad. I tuoi denti come un gregge di pecore tosate che risalgono dal bagno. Tutte hanno gemelli, nessuna di loro è senza figli. Come un nastro di porpora le tue labbra e la tua bocca è piena di fascino. Come spicchio di melagrana è la tua tempia dietro il tuo velo. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita a strati. 1000 scudi vi sono appesi, tutte armature di eroi. I tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella che pascolano tra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e sul colle dell'incenso. Tutta bella tu sei, amata mia, in te non vi è difetto. vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano vieni, scendi dalla vetta della Manà, dalla cima del Senire e dell'Ermon, dalle spelonche dei leoni e dei monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, come una sola perla della tua collana. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa. Quanto più inebriante del vino è il tuo amore e il profumo dei tuoi unguenti, più di ogni balsamo. Le tue labbra stillano miele e nettare. O sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo, nardo e zafferano, cannelle e cinnamomo, con ogni specie d'alberi da incenso, mirra e aloe con tutti gli aromi migliori. Adesso 15-16 è la sposa.
Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive che sgorgano dal Libano. Alzati, vento del settentrione, vieni, vieni vento del meridione, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. Venga l'amato mio nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti.
Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa, e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo. Mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte. Mangiate, amici, bevete, inebriatevi d'amore. Vedete che è una lirica altissima, eh? Penso che una donna che si senta cantata così è veramente benedetta fra le donne, insomma. È veramente un amore di un lirismo, di un romanticismo davvero eccesso. Cerchiamo di vedere i singoli versetti, perché sapete, primo, non sono di facile comprensione, secondo, oltre al solito livello letterale, il canto della sessualità, il canto dell'eros, dobbiamo sempre arrivare agli altri due livelli, che sono quello allegorico, ebraico e poi ecclesiale, e il livello tipologico, cioè questi versetti raccontano un amore umano che rimanda all'amore divino, e l'amore divino modella gli amori umani. Allora, come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi sono colombe dietro il tuo velo, le tue chiome come un gregge di capre che scendono dalle pendici del Galad. Tenete conto, è una poesia che va sempre contestualizzata, perché se il vostro lui, gentili signore e signorine presenti, vi dicesse i tuoi capelli sono come un gregge di capre, non è che magari andate in estasi, ma allora era segno di bellezza, di armonia in una civiltà pastorale. Allora, quali allusioni abbiamo? Sicuramente abbiamo un'allusione alla terra promessa, di cui il corpo della donna è simbolo. Difatti qui si cita Galad, scendono dalle pendici di Galad, una parte per il tutto, una tribù per tutte le tribù. Ma soprattutto si afferma che tutti i sensi sono coinvolti nell'esperienza dell'eros. C'è la bellezza, c'è la vista, c'è il profumo, c'è il tatto, c'è il gusto. Ecco, veramente il dono dei due è reciproco nella pluralità dei sensi. Al versetto 3 abbiamo letto: come spicchio di melagrana è la tua tempia dietro il tuo velo. Allora, la melagrana è simbolo della benedizione divina. Nel primo libro dei Re, in Geremia, in Esodo, è un frutto pregiato, è un frutto che, se aprite, ha tanti pallini dentro, quindi è simbolo di fecondità, di ricchezza, ma diventerà poi, nella lettura dei padri, simbolo della Chiesa, che è resa rossa dal sangue di Cristo. Quindi il sangue di Cristo ha irrorato la Chiesa e l'ha resa rossa. Al versetto 4 si parla della torre di Davide, anche qui se qualche signorina o signora presente si sente dire il tuo collo è come la torre di Davide, non so se vai in estasi, ma allora era una delle cose più belle che ci fossero. La torre di Davide probabilmente, secondo il libro di Neemia, era l'edificio più alto di Gerusalemme, eh? Era come dire il palazzo del grattacielo del San Paolo, insomma, cioè la cosa più alta e più bella che tu hai nella tua città. Il Targum collega il vocabolo talpijot, torre, con la radice rp, insegnare, e dice questo è un elogio del maestro della legge, di colui che insegna, quindi il tuo collo è come il maestro della legge. Perché questa torre è coperta di scudi? Allora, perché era tradizione nei palazzi antichi ricoprire le mura degli scudi, in genere dei nemici catturati. Noi sappiamo dal secondo libro di Samuele che Davide tolse scudi e trofei ai nemici. Di Salomone si ricordano 200 scudi grandi d'oro battuto e 300 scudi piccoli d'oro battuti, che vennero poi rubati dal faraone Sisac sotto Geroboamo. E allora, poiché le casse di Israele allora erano molto svalutate, vengono sostituiti questi 300 scudi grandi d'oro e 300 scudi piccoli d'oro con degli scudi semplicemente di bronzo. E questi scudi spesso venivano messi a ricoprire gli edifici, come ci dice Ezechiele 27, come segno di bellezza. Allora, versetto 5, i tuoi seni sono come due cerbiatti gemelli di una gazzella che pascolano fra i gigli. Allora il seno è simbolo di fecondità, è anche uno degli stereotipi della bellezza femminile. Pensate a quanto lavoro danno ai chirurghi plastici e ai chirurghi estetici. Questo fatto che siano come due cerbiatti che balzano, ricordano che probabilmente allora non esistevano i reggiseni, quindi nel camminare, nel correre c'era questa specie di danza, no? Dei seni, che ricordava due cerbiatti, che ricordava una gazzella. Il versetto 6, me ne andrò al monte della mirra e al colle dell'incenso, e qui ci sono tante interpretazioni, perché sicuramente noi abbiamo visto al capitolo 1 che la mirra stava nel sacchetto profumato che la donna teneva sul seno. Abbiamo visto al capitolo 3 che la mirra e l'incenso avvolgono la lettiga di Salomone, ma in genere quando sentite parlare di monte della mirra sono i genitali femminili, è una casta allusione alla sessualità genitale femminile, quindi qui abbiamo un richiamo all'abbraccio amoroso. Ecco, c'è anche un rimando, diranno sempre gli ebrei, al monte della mirra, cioè al monte Moria, che è quello dove avviene il sacrificio di Isacco, quello che ancora oggi è venerato dagli ebrei che non vi possono accedere, ed è venerato dagli arabi sulla spianata del Tempio, in una delle due grandi moschee. Una è la moschea della roccia, che sarebbe proprio su questa roccia dove la tradizione ebraica dice Dio risparmiò Isacco, la tradizione araba Dio risparmiò Ismaele, capostipite del mondo arabo. Versetto 7, tutta bella sei amata mia, senza macchia, o in te non vi è difetto. Allora, chi è questa sposa senza macchia? La tradizione ebraica dice che è Israele obbediente. Quando Israele obbedisce alla Torah, Israele è senza macchia. Vedremo che Paolo, in Efesini 5:27, ci dirà che è la Chiesa, e su questo vorrò soffermarmi, no? Per renderla pura, santa e immacolata al suo cospetto, vi ricordate? E lavandola con il suo sangue, per renderla immacolata. Fatalmente è venuta poi un'applicazione a Maria Immacolata, Chi di voi ha come me qualche annetto si ricorda che si cantava, a me lo insegnavano i salesiani al San Giovannino nelle medie, tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te, sei tutta bella o Maria e non c'è in te nessuna macchia originale. Ma io credo che questo versetto sia da intendersi in maniera più ampia, cioè è l'amore che non vede i difetti dell'amato. Come dice Paolo in 1 Corinti 13, l'amore che tutto crede, tutto spera, tutto accoglie, tutto copre, tutto comprende, tutto perdona. Ecco, l'amore vero è solo quello, Guai se non fosse così. Guai se fossimo obiettivi nei riguardi di chi amiamo. Non li ameremo magari più, Ma invece ogni scarafone è bello a mamma sua, cioè l'amore non ti fa vedere i difetti. Cito più volte quella bella canzone piemontese che cantavano i nostri nonni: avevo un occhio di vetro e una gamba di legno, ma mi piaceva lo stesso, vi ricordate? Perché per l'amante ogni difetto dell'amata è trasfigurato, è coperto. Ecco, dicevo, meno male che è così, e meno male che è così anche da parte di Dio, Allora io spero che, a furia di sentirmi chiacchierare con voi, ormai si sia distrutta l'idea di un Dio giusto. Dio non è giusto. Quando io ho scritto il libro L'ingiustizia di Dio ha fatto molto scalpore questo titolo, ma io volevo proprio esprimere così, che Dio non è giusto, perché Dio ama, e l'amore non è mai giusto, l'amore perdona sempre, l'amore vede solo il bene degli altri, l'amante non vede i difetti dell'amato. E allora chi di voi per una scappatella manderebbe mai il figlio a fare qualche anno di purgatorio? O se l'ha fatta più grosso ad arrostire nel barbecue eterno dell'inferno? Cioè, a volte pensiamoci, a volte è possibile che noi, quando amiamo, siamo più buoni di Dio? Siamo più buoni di Dio? Sappiamo perdonare, sappiamo vedere il bene dell'altro, e Dio no? Dio è lì col bilancino che dice: ah, hai fatto 22 peccati e 21 opere buone, va all'inferno e brucia in eterno nel barbecue perenne. Ecco, pensiamo così? Vedete che idea pagana ci portiamo di Dio. L'amore non vede i difetti, e Dio, che è il nostro amante, non vede i nostri difetti, perché altrimenti credo ci fulminerebbe ogni 3 secondi, no? E invece ci ama. E quando deve punire il peccato, lo prende su di sé, sulla croce del figlio, e lo distrugge sulla croce del figlio. Se noi siamo obiettivi sulla nostra partner, vuol dire che forse non lo amiamo più. Se invece gli vogliamo bene, perdoniamo tutto, va sempre bene tutto. Ecco, anche Dio è così nei nostri riguardi. Perché questo ci dice la fede cristiana e questo ci dice questo testo del Cantico dei Cantici. Perché Dio sta parlando a me e dice: quanto sei bello, Carlo, sei tutto bello, in te non fa difetto. Oh mio Signore, ci sarebbe da dire, no? E invece è Dio che mi ama e mi vede così. Solo un amante come Dio può dirlo. Ciascuno di noi quindi se lo senta dire da Dio. Tante volte non abbiamo autostima, tante volte siamo spaventati, tante volte siamo depressi. E invece Dio ci dice: quanto sei bello, come mi piaci, in te non vedo nessuna macchia. E se ce lo dice Dio, possiamo davvero crederci. Vedete l'elasticità che dobbiamo avere in questa esegesi, passando dal piano letterale al piano allegorico al piano tipologico. Al versetto 8... vieni con me, callà. Ecco, questa callà, alcune traduzioni la dicono fidanzata, altre la dicono giovane sposa, ma vi ho già spiegato che in Israele il fidanzamento è già parte integrante del matrimonio. Cioè la festa di fidanzamento celebrava un berit, un patto tra i due, anche se la sposa conviveva ancora a casa sua per un anno con la sua mamma e il suo papà e lo sposo l'andava solo a trovare. E poi c'era invece dopo un anno il momento in cui tutti e due andavano a vivere per conto loro. Pensate a Maria, a Giuseppe, vi viene in mente tutto, no? Si trovò incinta, era fidanzata, ma in realtà era un fidanzamento vincolante, è per quello che sarebbe stato equiparato a un adulterio e avrebbe dovuto subire la lapidazione secondo la legge. Ma Giuseppe, che era giusto, pensò di ripudiarla in segreto. Ricordate tutta la vicenda, non sto a dirvi altro. Si parla del Libano, versetto 8. Il Libano è un luogo molto caro. Il Libano è a nord di Israele, no? È un luogo molto caro al cantico, che lo nomina 7 volte e che evoca la radice LBN, che vuol dire bianco. Libano vuol dire terra bianca. Perché? Perché sono cime innevate. Alcune volte che sono stato in Terra Santa ho visto gli Skirift, ho visto da Israele in alto gli Skirift del Libano, quindi vuol dire che sono cime che io sono sempre stato d'estate, solo un anno mi pare fui a febbraio, ma in genere sono stato d'estate e vuol dire che l'inverno sono innevati, ecco. Sapete che il Libano è famoso per i cedri, il cedro del Libano che fa dei frutti grossi così, è famoso per i cipressi, quindi dire vieni con me dal Libano è evocare una natura meravigliosa, no? E si invita la sposa a scendere dalla Manà, che forse è la catena dell'Antilibano, dalla cima del Senir, che è una delle vette del massiccio dell'Hermon, e l'Hermon, che è una catena vulcanica coperta di neve, alta quasi 3.000 metri, 2.816. Tanto per essere precisi, i nomi delle vette del Libano sono qui ricordati secondo un asse preciso, che è l'asse nord-ovest-sud-est. Perché sono ricordati? Primo, perché segnano, ho già detto, evocano il bianco, la bellezza, quindi tu vieni splendente di bianco, ma anche perché segnano la frontiera nord della terra promessa. Anche perché sono, ahimè, la via abituale degli invasori di Israele, i quali vanno in Siria, poi scendono nel Libano e invadono Israele. L'hanno fatto gli Assiri, l'hanno fatto i Babilonesi, solo gli Egiziani invece arrivavano dalla penisola sinaitica. Ma qui sono simbolo di ricchezza, di vegetazione, di bellezza, di un giardino meraviglioso, eccetera. Vedete, dalle spelonche dei leoni e dai monti dei leopardi. Quindi prima c'è un'evocazione della flora e poi c'è un'evocazione della fauna, no? Allora, queste fiere incarnano spesso i popoli ostili ad Israele, ma nel culto cananaico di Adone Tammuz, che abbiamo visto richiamato molte volte, questo Adone che fugge, che va agli inferi e poi Ishtar lo segue, va anche lei agli inferi, trova i guardiani eccetera per liberare l'amato, ecco, questo dio è sbranato da una fiera. Il Targum, parlando, dicendo vieni dalle spelonche dei leoni del monte dei leopardi, dice ecco, sono le nazioni pagane che sono come delle fiere che marciano verso Sion, che vengono verso Sion. Ma più probabilmente qui il poeta ha fatto della sua donna una specie di vergine delle rocce, come dicevano i pittori rinascimentali, cioè avvolta da un alone di bellezza, avvolta da un alone di mistero. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, come una perla sola della tua collana. Qui abbiamo un'estasi d'amore, forse con delle allusioni sessuali anche qui, con un solo sguardo. Nella Bibbia c'è una vera teologia dello sguardo. Lo sguardo è sempre o contemplazione o scelta, è scegliere una persona. Per esempio in Giovanni, quando Gesù guarda, è perché sceglie, no? È perché emette un giudizio. Quindi questa donna sta scegliendo col suo sguardo il suo uomo. Il Targum gioca sull'affinità di due parole, Enaim, occhi, e Anawim, poveri, per dire che sono i poveri che hanno conquistato Dio. È bellissimo questo, Cioè, i poveri rapiscono il cuore di Dio, Dio è innamorato dei poveri. Dio è innamorato dei poveri, Dio si lascia veramente irretire da un compiacimento, da una compassione, da un gusto particolare per i poveri. Noi anche nella nostra povertà, nella nostra pochezza, abbiamo conquistato Dio. Dio si è innamorato di noi, si è innamorato di un'umanità peccatrice che aveva fatto con me la lettera ai Romani nel gruppo del giovedì. Si ricorda molto bene che Paolo dice: guardate che la grandezza del sacrificio di Cristo sta nel fatto che Dio ci ha amati non perché eravamo giusti, ma mentre eravamo peccatori, e ha mandato suo figlio nel mondo mentre eravamo peccatori. Dio si è innamorato di noi non perché eravamo buoni, ma quando eravamo nel peccato, quando eravamo in una dimensione di morte. Questo Dio che si innamora dei poveri, che si innamora dei peccatori. Secondo antiche credenze, il fascino della donna è anche legato ai valori simbolici delle pietre preziose. Mi hai conquistato con una perla sola della tua collana. Ma da sempre le donne mettono monili, è proprio nella tradizione femminile. Al versetto 10 si dice: sorella mia. Allora, perché chiama la sua fidanzata, la sua sposa, sorella? Primo, perché in Babilonia il matrimonio, cosiddetto erbu, comportava l'adozione della nuora come figlia. Cioè i genitori dello sposo adottavano come una figlia la nuora che entrava in casa. Chi ha letto il libro di Tobia si ricorda che quando Sara entra, finalmente riesce a sposarsi dopo che il famoso demone Asmodeo gli ha ucciso 7 mariti la prima notte di nozze, quando arriva finalmente Tobi, l'ottavo, ecco che allora il vecchio Tobia e la moglie l'accolgono dicendo: vieni, sei nostra figlia, d'ora in poi sei nostra figlia. E quindi in questo senso, se lei è la figlia, lo sposo è anche fratello di questa donna. Dobbiamo anche dire che, come dice il libro dei Proverbi al capitolo 7, il rapporto di fraternità è il massimo dei rapporti, delle relazioni interpersonali, per l'antichità, per l'Oriente. Versetto 11, e già versetto 10, mentre prima c'era una simbologia più olfattiva, ora passiamo a una simbologia gustativa. Abbiamo visto il vino, che è inebriante più dell'amore, e ora abbiamo latte miele che è il prototipo biblico di ogni letizia. Ricordate che Dio promette ad Israele una terra dove scorre latte e miele, quindi c'è anche un riferimento chiarissimo alla terra promessa. Per il Targum, l'Israele che prega stilla dalle sue labbra latte e miele. Si parla ancora, versetto 11, delle vesti, il profumo delle tue vesti, che sono dette Salmot e non Simlot, per un'assonanza con Salomone e Sulamita. Versetto 12. Giardino chiuso tu sei, sorgente chiusa fontana sigillata. Allora il pensiero corre subito al giardino per eccellenza. Qual è? L'Eden, no? Voi sapete che la parola paradiso è dal persiano, paradesh, che vuol dire giardino reale. Giardino reale. Si parla sempre di Gan nella Genesi, Gan che vuol dire giardino. E qualche volta si dice Gan di Eden, cioè giardino nella steppa, per questi beduini abituati a vivere nel deserto, tra terra arida, tra tonnellate di sabbia, è chiaro che vedere un giardino fiorito e rigoglioso era una vista meravigliosa. Quando vado in Terra Santa, uno dei pensieri che mi ricorre quando vedo queste distese di deserto, di pietre, di rocce, se potessi per un miracolo prendere un pezzo della Val di Lanzo e portarla là, dico, impazzirebbero tutti con tutto il verde, i fiumi, le nevi, eccetera. Ecco, io che sono un innamorato delle Valli di Lanzo. Ecco, ma per spiegarvi che lassù vedere un giardino è veramente la cosa più bella del mondo. E questo giardino evoca anche la terra promessa, che nella lettura dei profeti è il giardino che Dio ha preparato per Israele. Ma qui abbiamo la nuzialità, che è simboleggiata spesso nella Bibbia sotto il tema del giardino, sotto il tema della fontana. È una fontana nahul, cioè chiusa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire inviolabile, anche in senso sessuale, cioè lei è solo di lui e lui è solo di lei. Quindi la sessualità come giardino, giardino di gioia, giardino di piacere, ma riservato. Il giardino che viene cantato è un giardino proibito a tutti e soltanto lo sposo lo può aprire. Quindi l'intimità non deve essere mai violata, deve essere solo donata per amore. Versetto 13, i tuoi germogli, qui c'è un'allusione alla sessualità femminile, no? Sono un, vedete che qui lo dice subito, un pardesh, un paradiso, dal persiano pairidaezza, che vuol anche dire circondato da un muro, circondato da un muro. E in questo giardino abbiamo frutti squisiti di ogni genere, abbiamo profumi ed essenze esotiche. Vedete i frutti più squisiti, il cipro, il nardo, lo zafferano, la cannella, il cinnamomo, ogni specie d'alberi d'incenso, mirra e aloe, tutti gli aromi migliori. Versetto 15, questa volta è lei che parla e dice che è fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano, il Libano che nel Targum diventerà simbolo di Gerusalemme, da cui scorrono fiumi di acqua viva, soprattutto alla fine dei tempi, vi ricordate, no? Scorrono fiumi d'acqua viva, come nel Paradiso Terrestre, vi ricordate? Nel Paradiso Terrestre quattro fiumi scorrevano, pieni di acqua viva, e gli alberi che nascevano sulle sponde di questi fiumi fruttificavano 2-3 volte l'anno, producevano foglie medicamentose. Ecco. Versetto 16, qui la donna evoca tutti i venti settentrionali e i venti meridionali. Perché? Perché facciano esplodere tutti i suoi aromi per il suo amato, perché portino il suo profumo al suo amato. Capitolo 5, versetto 1, è di nuovo lo sposo che parla e dice: «Son venuto nel mio giardino, sorella mia, raccolgo la mia mirra e il mio balsamo, mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte, mangiate amici, bevete, inebriatevi d'amore». Allora, sicuramente ci sono due momenti. È lo sposo che consuma il suo piacere, che si mangia d'amore la sposa, anche a volte noi diciamo ti voglio così bene che ti mangerei, qui c'è anche la simbologia, se volete, eucaristica, del mangiare il corpo del Signore, ma qui restiamo a quella letterale, raccolgo la mia mirra, il mio balsamo, cioè ti godo tutta, sono al massimo del piacere per te. E poi questo strano invito: mangiate, amici, e bevete. Alcuni hanno detto sono i due sposi che si invitano mutuamente all'amore, altri hanno pensato che sia il coro che invita gli sposi all'amore, a continuare nell'amplesso, nella gioia sessuale, altri ancora hanno detto che questo invito è l'invito agli amici dello sposo e della sposa perché partecipino anche loro alla festa nuziale, e altri ancora hanno detto un invito a sposarsi tutti, cioè è un invito di sposarsi a loro volta, voi che siete rimasti celibi o voi che siete rimaste zitelle, è così bello che insomma mangiate, bevete, inebriatevi d'amore, sposatevi anche voi. L'immagine del banchetto, lo sapete, è piena di valenze scatologiche. Quando il Signore Gesù vorrà raccontarci il paradiso, riprenderà in una serie di parabole questo banchetto nuziale, questo banchetto finale in cui Dio stesso si farà servo dei suoi servi, si cingerà le vesti e li servirà, questo banchetto dove dice Isaia in cui ci sono carni grasse succulenti e vini prelibati. Allora, dopo questo excursus quasi letterale, no? Versetto per versetto, allora cerchiamo di vedere, no? Quali sono i pensieri che soggiacciono. La lettura letterale è che questo canto è un canto del corpo, è una lode dei nostri corpi come luogo di comunicazione. Giovanni Paolo II, facendo esegesi di questo brano del Cantico dei Cantici, diceva che il giardino serrato è l'io femminile padrone del proprio mistero, è l'interiore inviolabilità della persona. Ognuno di noi ha un'interiorità che non va mai violata, ma va donata. Ecco, solo con il dono di amore la diversità insita in ogni persona si scioglie e le porte del giardino si spalancano. Continuava il pontefice: la sposa risponde allo sposo con il favore del dono, cioè con l'affidamento di se stessa. La lettura ebraica ci dice invece che il giardino è Israele, dove Dio, che si era progressivamente allontanato dal suo popolo, dal suo giardino, no? Dal momento del peccato di Adamo fino alla schiavitù di Egitto, ecco che ritorna progressivamente presso Mosè. E questa parola ebraica ganni, no? Giardino, viene letta, perché le consonanti sono le stesse, quindi hanno ragione loro anche, lo leggono ginnunni, cioè la camera nuziale. E la camera nuziale è la tenda dell'alleanza. Il Midrash Rabbah dice: nell'aldilà il santo, benedetto egli sia, preparerà il banchetto per i giusti nel giardino dell'Eden. Gli israeliti diranno al santo, benedetto egli sia, un ospite prepara forse un pranzo per i viandanti senza sedersi con loro? Un giovane nobile appronta un banchetto per gli invitati senza prenderne parte egli stesso? Allora il santo unico, benedetto egli sia, risponderà loro: farò come desiderate, ed entrerà anche lui nel giardino dell'Eden, come sta scritto: sono venuto nel mio giardino, mia sorella, mia sposa. Il Midrash, la riflessione sapienziale, ne ho detto cos'è il Midrash, erano un po' le omelie fatte a braccio, cioè si leggeva un testo, si leggeva in ebraico, nessuno ne capiva più una mazza perché ormai parlavano aramaico, e allora come facevano i nostri buoni parroci quando le letture si leggevano ancora in latino, poi ce le raccontavano a braccio. Il Vangelo oggi ha detto, e raccontavano infiorettando, aggiungendo, mettendo. Questo è il Midrash. E allora il Midrash dice: nel Cantico dei Cantici non si dice sono venuto nel giardino, ma nel mio giardino. Allora invece di Ganni leggi Ginnumi, che significa la camera nuziale. Agli inizi la Shekinah, la presenza di Dio, fissò le sue radici nella terra. Ma dopo che Adamo peccò, si ritirò nel primo cielo. E dopo Adamo venne la generazione di Enoch, che anche questa peccò, e la Shekinah di Dio, la sua presenza, si ritirò al secondo cielo. Seguì la generazione del diluvio, anche questa peccò, e la Shekinah salì al terzo cielo. Seguì quella di Babele, e la Shekinah si ritirò nel quarto. Seguì quella degli egiziani, e la Shekinah si ritirò nel quinto. Seguì la generazione dei sodomiti, e la Shekinah si ritirò nel sesto. Seguirono la generazione al tempo di Mosè, e la Shekinah si ritirò al settimo cielo. Ma contro questi uomini cattivi sorsero sette uomini giusti che fecero sì che la Shekinah tornasse sulla terra. Il nostro padre Abramo, e la Shekinah scese dal settimo al sesto cielo. Isacco, e la Shekinah scese al quinto. Giacobbe, e la Shekinah scese al quarto. Levi è scese al terzo. Coat è scese al secondo. Amram è scese al primo. E infine Mosè, che grazie ai suoi meriti ricondusse la Shekinah sulla terra. Di qui il riferimento a Mosè nel versetto iniziale: ora nel giorno che Mosè ebbe finito di innalzare il tabernacolo, che significa nel giorno nuziale di Israele, Mosè portò a compimento il ritorno di Dio sulla terra, iniziato nel tempo di Abramo. Allora vedete, per gli ebrei il soggetto di questo sono venuto nel giardino è Dio che ritorna in mezzo all'umanità, ma non solo nel Ganni, nel giardino, ma nel Ginnuni, cioè nella camera nuziale, nel letto d'amore, stabilendo quindi un'alleanza d'amore con Israele, un'alleanza d'amore con tutta l'umanità. Ecco perché questo brano viene letto nella festa di Hanukkah. La festa di Hanukkah è la festa della dedicazione del Tempio. Voi sapete che quando il Tempio venne dissacrato da Antioco IV Epifane, che nel Santo dei Santi mise la statua di Zeus, la statua di Giove Olimpo, no? Massimo delle blasfemie per gli ebrei, ecco, l'altare doveva essere poi, il tempio doveva essere riconsacrato, si fa la festa di Hanukkah, si ricorda tutti gli anni, e viene letto questo brano in cui Dio rientra nel suo letto nuziale, che è il tabernacolo, che è il Santo dei Santi, all'interno del Tempio di Gerusalemme. Ma c'è una lettura tipologica, vedete, ogni volta che si rilegge un brano c'è qualcosa che ti colpisce, no? E questa volta io sono stato molto colpito da questo. Pensate che già nell'antichità tutti i padri vedevano in questa sposa bella, senza macchia, la Chiesa, la Chiesa. Noi siamo abituati a vedere una Chiesa ben macchiata, ben piena di problemi, ben piena di imperfezioni. E allora siamo lì a logorarci, a soffrire per la pedofilia, i carrierismi, le divisioni tra l'ala destra e l'ala sinistra, tra i conservatori, tra i progressisti, il caos di Bose, tutti siamo feriti, ci piangiamo dentro, no? E diciamo resistiamo nella fede, guarda questa chiesa. E invece il Signore ti dice, ma guarda che questa chiesa è bella, che questa chiesa è immacolata. È immacolata. E lo dice addirittura già il testo apocrifo degli Atti di Tommaso. Sono atti apocrifi scritti nel secondo o terzo secolo, ma in cui viene detto: la mia chiesa è figlia della luce, è suo lo splendore dei re, grazioso e piacevole è il suo sguardo. Pensiamo alla Chiesa, la Chiesa che siamo noi, che sono le nostre parrocchie, che è la Chiesa italiana, che è la Chiesa mondiale. I suoi abiti sono come fiori dal fragrante gradevole profumo, sul suo capo dimora il re che ciba quanti dimorano sotto di lui, sul suo capo è posta la verità, dai suoi piedi traspare la gioia, aperta è la sua bocca, grazioso è il modo con cui veste ogni canto di lode. I 12 apostoli nel figlio e i 72 discepoli risuonano in lei. La sua lingua è la tendina che il sacerdote alza per entrare. Il suo collo è la rampa di gradini e di scalini del primo mio uscio. Splendente la sua camera nuziale, piena di dolci e fluidi di salvezza. Al suo centro è posto un incensiere. Amore, fede, speranza allietano ogni cosa. La verità adorna le porte, circondata dai suoi paladini. Le sue damigelle pure la precedono e cantano le sue lodi. I bimbi sono in attesa di lei, rivolti allo sposo che verrà, e loderanno il padre vivo. Epifanio di Salamina, IV secolo, che fa un inno alla Chiesa, noi gli facciamo gli inni alla Chiesa. Non credo che la Chiesa del IV secolo fosse molto migliore della nostra. Eppure, nella fede, la Chiesa è la sposa bella. La Chiesa è la sposa bella. Sentite cosa dice Epifanio. Vieni dal Libano, sposa, tu sei tutta bella, in te non c'è macchia. O paradiso del grande architetto, o città del re santo, o fidanzata del Cristo, immacolata, o chiesa vergine purissima, promessa nella fede al tuo unico sposo. Tu irradi luce, tu brilli come l'aurora, sei bella come la luna, sei pura come il sole, sei terribile come un'armata schierata per la battaglia. Le regine ti proclamano beata, le donne ti celebrano. Sali dal deserto avvolta in un chiarore sfolgorante, amante immersa nei tuoi profumi. Sali dal deserto come una colonna di fumo che esala mirra ed incenso. E colui che aveva annunziato diceva: i tuoi profumi hanno un odore soave, per questo tutte le giovani ti hanno amata. Hai preso posto alla destra del re, vestita di un abito stupendo, tessuto con l'oro più puro. Un giorno eri nera, ora sei bella e tutta candida. Giacomo di Sarug, questo grande melode siriaco della seconda metà del V secolo, dice: la Chiesa è la sposa che partecipa alla passione di Cristo. Invece di gioielli porto la croce, è Cristo che tingerà le mie vesti. Con il suo sangue egli mi ornerà, con la sua unzione illumina il mio viso e mi santifica. Come medaglioni e gioielli mi ha dato i chiodi della sua passione, perché con i chiodi io prepari tutti gli ornamenti delle spose. La tua bocca così fine assomiglia ad un filo di porpora e anche le tue labbra sono tinte di sangue. Origene fa poi un'altra lettura. La sposa bella siamo ciascuno di noi, che tante volte non ci consideriamo, che tante volte ci disprezziamo, perlomeno riconosciamo i nostri limiti, i nostri no al Signore, le nostre pigrizie spirituali, i nostri vizi che si ripetono sempre, la nostra incapacità di scioglierci dalle cose terrene, la nostra mestizia cronica, il nostro pessimismo. Eppure, se lo sposo si degna di venire verso la mia anima, divenuta sposa, come essa deve farsi bella per attirarlo a sé dall'alto dei cieli, per farlo discendere sulla terra, per farlo venire presso l'amata. Di quale bellezza la mia anima deve risplendere? Quale deve essere l'ardore del suo amore per ripetere l'annuncio che lui ha detto alla sposa perfetta: il tuo collo, i tuoi occhi, le tue guance, le tue mani, il tuo ventre, le tue spalle, i tuoi piedi. E anche Sant'Agostino dà questa lettura allegorica, no? Lui ritorna a parlare della Chiesa. Che cosa significano i vostri denti? Sono ciò attraverso cui parlate. Quindi i denti della Chiesa sono coloro attraverso i quali la Chiesa parla. Quindi il magistero, i catechisti, chi predica. E come sono questi denti? Sono come un gregge di pecore tosate. E perché tosate? Perché hanno deposto il fardello del mondo. Non sono forse tosate le pecore che sono state tosate da questo precetto del Signore: andate, vendete tutti i vostri beni, datene il ricavato ai poveri, avrete un tesoro al cielo, poi venite e seguitemi. Quindi vedete, prima ci dobbiamo tosare, dobbiamo liberarci dei beni, dobbiamo liberarci degli attaccamenti per essere i denti puri che proclamano l'Evangelo. A quel punto nessuno predicherebbe più, ma almeno la tensione deve essere questa. E poiché, dopo aver creduto nel Cristo, continua Sant'Agostino, sono state battezzate, che cosa dice la scrittura? Che escono dal bagno, che escono dal bagno, quindi il bagno è inteso come il battesimo, e tutte portano doppio frutto. E qual è questo doppio frutto? Sono i comandamenti della legge e dei profeti. Sant'Ambrogio applica, e questa sarà poi, lo capite, no? Una tradizione molto molto vasta, no? Questi versetti anche a chi nella Chiesa fa il voto di celibato, di verginità, no? La Vergine diventa allora il giardino chiuso, la fontana sigillata, cioè silenziosa, aliena dalle chiacchiere, che parla soltanto con il Cristo. Ma ricordiamoci bene, ciascuno può applicare questi versetti alla sua anima, a se stesso. Noi siamo la sposa bella di cui Dio si è innamorato. Dio canta le nostre lodi. Vedete, noi spesso siamo invitati a lodare Dio, ma pensiamo che Dio continuamente ci loda, per Lui siamo preziosi. Se facciamo tanto così di bene è come se avessimo salvato il mondo. Se abbiamo anche solo un pensiero buono, per Dio è l'immensità della bontà. Ecco, vedete come Dio ci valorizza tutti noi, per Lui siamo preziosi, è innamorato di noi, ci vede soltanto belli. E noi come vediamo la Chiesa? Sappiamo ogni tanto riconoscere che la Chiesa ha questa realtà trascendente, ha questa realtà trascendente. La Chiesa che era definita casta meretrix, cioè casta prostituta. Casta meretrix perché pecca continuamente di adulterio nei confronti del Signore, ma casta perché il Signore la rende bella, perché il Signore col suo spirito la purifica, perché il Signore continuamente la perdona, la adorna di doni, la adorna di grazie. Pensate che la Chiesa ogni giorno è il luogo dove in migliaia e migliaia di posti si rende presente Cristo nell'Eucaristia, dove in migliaia e migliaia di posti si rende attivo il perdono di Cristo nel battesimo e nella confessione, dove in migliaia e migliaia di posti avviene la discesa dello Spirito nel battesimo e nel sacramento della confermazione, dove le grazie di Dio si diffondono e dove, se è vero che abbiamo i pedofili, gli arroganti, gli arrivisti, i carrieristi, i profittatori, i truffatori, quelli che vogliono far soldi, certamente, ma ci sono anche centinaia, migliaia di fratelli e sorelle che giorno dopo giorno amano, che giorno dopo giorno servono, che giorno dopo giorno sono sereni nonostante il dolore, nonostante la prova, nonostante le sofferenze, che giorno dopo giorno spendono la vita per la proclamazione del Vangelo in tutto il mondo, raggiungendo i popoli più lontani e più isolati, ma anche nella vita quotidiana attraverso la predicazione, la catechesi, il buon esempio, l'educazione dei figli, il parlare ai vicini, alle persone che incontriamo. Vedete, la Chiesa è fatta bella dal suo Signore, dalla grazia del Signore. Allora, so che è difficile, soprattutto quando vediamo anche delle piccole oasi, dei piccoli giardini, no? Come per molti di noi è stata Bose, no? Un'oasi di bellezza, di purezza, a cui la fontana davvero sgorgante di bellezza della parola di Dio, e adesso siamo tutti in crisi perché vediamo che anche lì c'è stata l'opera del divisore, l'opera del maligno, e siamo sconcertati. Ma pensiamo più ampio, pensiamo che la Chiesa è la sposa bella e rendiamo grazie a Dio ogni tanto di essere in questa Chiesa, anche se noi sentiamo di questa Chiesa soltanto a volte i puzzi, le parti negative, no? Ma in realtà è la sposa fatta bella non dai suoi meriti, ma dalla grandezza di Dio. che rende capaci tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle di bellezza, di bontà, di dono, di martirio. Pensate anche in questo tempo di Covid come la carità si è moltiplicata, come il volontariato si è moltiplicato, come davvero i credenti sono in prima fila, talora nel servizio diretto ai malati come medici o come operatori sanitari, ma talora anche proprio nella prevenzione, nella carità. E quanti progetti, richieste di progetti io sto ricevendo dal Brasile e soprattutto da Manaus, che sapete è la città più colpita del mondo in questo momento, per di più dalla variante amazzonica, che è una variante terribile, molto 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 infettiva. E avete tutti visto o sui giornali o in TV le ruspe che fanno queste fosse comuni dove migliaia di morti di Covid vengono buttati ogni giorno. Ecco, però lì in mezzo a questo caos ci sono i missionari, le missionarie, i laici che cercano di portare le mascherine, che cercano di portare il cibo alle persone ridotte alla fame, che vanno a trovare gli ammalati, che cercano di procurare loro medicine perché il sistema sanitario non esiste. Cioè c'è tutto un mondo di bene, per cui questa chiesa è bella e santa. E mentre preparavo questi versetti in questi giorni, no? Poi domenica sono andato a messa, credo la chiesa una santa cattolica e apostolica. Ho detto nel credo, dico, guarda, il Signore mi dice che devo credere in questa chiesa santa, santa, una santa cattolica e apostolica. Una è una più o meno, perché è divisa qui e là. Cattolica perché si diffonde in tutto il mondo, cattolicos va bene, apostolica perché è fondata dagli apostoli, ma anche santa. Noi professiamo questo credere nella Chiesa santa. E allora dobbiamo sapere vedere la santità della Chiesa. E quindi anche se qualche volta vediamo le rughe di questa donna, sappiamo che è una donna amata da Dio e sappiamo che queste rughe verranno curate, da quello stupendo acido ialuronico che è lo Spirito Santo, che le risolverà tutte, perché alla fin fine è lo Spirito Santo che ci fa belli, che ci fa belli agli occhi di Dio. E allora sappiamo vivere anche al di là delle beghe basse, che pur ci sono, su cui pur dobbiamo fare meditazione, fare riflessione, fare preghiera, ma sapendo che c'è una realtà che trascende tutto questo. Nell'ambito cristiano, e direi di chiudere qui perché se no andiamo troppo avanti nel tempo, nell'ambito cristiano c'è poi l'interpretazione chiaramente mariologica. Quindi la fontana sigillata, l'ortus conclusus, soror mea sponsa ortus conclusus, il giardino chiuso, il giardino serrato, è simbolo della verginità di Maria. Quindi chiaramente, no, questi versetti sono stati spesso applicati alla Madonna. E allora voi capite perché nell'arte quasi sempre la Madonna è rappresentata in un giardino fiorito. Cioè difficilmente vedete la Madonna in cucina che lava e stira, o la Madonna, che ne so, al tempio che prega. Se voi pensate a tutto le rappresentazioni, da Giotto all'Angelico a Raffaello al Caravaggio, la Madonna è sempre in un giardino fiorito, che è questo giardino del Cantico dei Cantici. Oppure la vedete con una rosa in mano o con un giglio in mano, qualche volta con un cespo di mirra in mano, che simboleggia quella spada che le trapasserà l'anima, cioè la sua partecipazione ai patimenti di Cristo, alla passione di Cristo. E allora una delle antifone della celebrazione di Maria come regina del cielo e della terra, nelle grandi feste mariane, l'Assunta, l'Immacolata, è proprio questa. Sono questi versetti ripresi dal testo latino, dalla Vulgata. Soror mea sponsa ortus conclusus fons signatus, veni sponsa, veni, veni coronaberis, cioè o mia sorella o mia sposa o giardino rinchiuso o fonte sigillata, vieni mia sposa, vieni, e sarai incoronata. Quindi l'incoronazione di Maria a regina del cielo e della terra, nella gloria degli angeli e dei santi in paradiso, come recitiamo nel quinto mistero glorioso del Rosario. Ecco, vedete che abbiamo respirato profondo. Siamo partiti da una visione bellissima del corpo umano valorizzato, da contemplare, da servire, da curare. Siamo passati a Dio che viene nel suo giardino, che è il popolo di Israele, e infine siamo arrivati a contemplare questa sposa bella che è la Chiesa, che è la Chiesa. E Maria è la sposa bella in quanto è il prototipo della Chiesa, in quanto è la prima dei credenti. Ma la sposa bella è la Chiesa, questa sposa santa. E allora forse io avevo bisogno di leggere questo Cantico dei Cantici per capire il credo domenica, credo la Chiesa una santa, perché questa Chiesa tante volte non mi sembra tanto santa. E poi mi dimentico, e tutti magari ci dimentichiamo, che questa Chiesa sono io. Siamo ciascuno di noi è parte di questa Chiesa, e ciascuno di noi non è tutto bello, tutto puro, immacolato. Ma meno male che Dio invece mi vede così, ma meno male che Dio, ecco la lettura poi personale, mi trasfigura con il suo amore e con il suo spirito, no? In maniera tale che io ai suoi occhi rifulga sempre ed egli possa essere sempre innamorato di me. In ogni momento egli cancella da me tutti i peccati, vede soltanto la mia bellezza e si innamora di me. Capite che il Cantico dei Cantici è veramente il culmine di un cammino spirituale. A voi la parola, le osservazioni, le domande.
Chi si prenota?
Io ho una curiosità.
Vai, vai, Rosanna.
Allora, è proprio una curiosità che mi è già venuto in precedenza. Quando Carlo parli dei sette cieli,
sì,
che sono formati con tutti in modo negativo, no? E invece noi abbiamo l'abitudine di dire mi trovo al settimo cielo, nel senso opposto. Non so se è tutta un'altra letteratura.
No, no, è la stessa. Allora, nel mio libro Invecchiare secondo Dio, quando parlo del paradiso, dico che uno dei modi, no, in cui la Bibbia esprime la vita eterna in Dio, esprime quello che noi chiamiamo paradiso, è proprio questo cielo. Già nel Padre nostro, Paterem ues entois ura nois, che sei nei cieli, no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire la trascendenza di Dio. Poi, nell'ambito della cosmogonia ebraica, sì, per dire che Dio è altro da noi, che Dio è trascendente, noi siamo creature, Lui è creatore, noi siamo finiti, Lui è l'infinito, noi siamo mortali e Lui è l'immortale, per dire questa realtà stupenda, si dice che Dio vive al settimo cielo, quindi più alto che più alto non si può, sette è simbolo di perfezione, vuol dire una distanza totale da noi, è totalmente altro. Ed è poi entrato anche nella frase, nella chiacchierata corrente, quando dico sono al settimo cielo, vuol dire sto da Dio, sono come Dio, sono arrivato addirittura a toccare Dio con un dito. Quindi in realtà questa frase, che per esempio nella cosmogonia occidentale non c'è, ma che è tipica della cosmogonia semitica, cioè della loro rappresentazione del mondo, è entrata però anche da noi proprio per il retroterra culturale ebraico-cristiano che ci portiamo dietro.
Grazie.
Prego.
Ilaria?
No.
Ah, ho visto che hai acceso il microfono.
Ah, allora, non ho sbagliato.
Chi altro?
Allora, questa chiesa è così bella?
Che fai? Provochi?
Oh, vi voglio obbedienti alla parola, vi voglio obbedienti alla parola, eh?
No, ma perché in effetti è difficile non darti ragione, è anche difficile peraltro vedere tutta questa bellezza. In realtà io personalmente ti ho seguito molto in questo tuo ragionamento e alla fine ho trovato consolazione nel fatto che hai ricordato come Chiesa in effetti siamo tutti noi, mentre la tentazione in questi casi è quella di pensare alla Chiesa come alla struttura, all'organizzazione diciamo ecclesiastica, e dentro quell'organizzazione si fa fatica a vedere tutta questa bellezza. Non dovremmo stupirci peraltro, tenuto conto che anche al di sotto di questa struttura organizzativa c'è altrettanta bellezza e bruttezza, dipende dalle situazioni. Quello che però in generale faccio un po' fatica a seguire in questo, cioè in questa esegesi, penso che sia, in cui si pensa di ritrovare all'interno di questi versi del Cantico dei Cantici dei riferimenti alla Chiesa. Cioè, non so se riesco a spiegarmi, ma evidentemente questo testo è stato scritto da qualcuno, non si sa bene chi, in un contesto ebraico, in cui alla meglio chi scriveva aveva in mente il popolo di Israele e quindi il popolo eletto e tutto quello che deriva nella storia del popolo eletto. Tant'è che questo salire e scendere dal primo cielo al settimo e ritorno, c'è poi una successione di personaggi del mondo israelitico, biblico, antico. E allora questo trasferire la lettura alla Chiesa cattolica in alcuni è bello, ma in alcuni casi mi viene la sensazione di un po' di forzatura. Non so dove sbaglio e se sbaglio.
Ma io credo proprio di no, perché è Gesù che ci autorizza a fare questo lavoro. Gesù che dice, ricordatevi bene, non un iota, non un apice della Torah, della Sacra Scrittura andrà perduto, no? E cominciando, ricordate quando va dai discepoli di Emmaus, no? Cominciando da Mosè, dai profeti, spiegò che tutte le scritture parlavano di lui. Che tutte le scritture parlavano di lui. Guardate che è Gesù maestro di questa esegesi. Egli per primo ha applicato a sé, e quante volte lo fa, i testi dei profeti, i testi sapienziali, i testi della Torah, eccetera. Quindi Gesù ci dice che questa è parola di Dio per noi oggi. Cioè la Genesi non parla solo agli israeliti, parla a noi oggi. I libri sapienziali, e quindi il Cantico dei Cantici, parla a noi oggi. Come faceva Gesù, che partendo dalla legge, dai profeti e dagli scritti, che Tubim arrivava a dire che parlavano di lui e che lui ha compiuto queste scritture. Allora è questa ginnastica mentale che dobbiamo fare per arricchire, no? La nostra teologia. Ecco perché i padri, quando cominciano a scrivere di ecclesiologia, saccheggiano il Cantico dei Cantici, perché dicono che il popolo amato da Dio oggi è l'umanità, ma il popolo che si è scelto è la Chiesa. Tant'è vero che Chiesa deriva da eccaleo, che vuol dire chiamati, scelti, raggruppati, ecco. Quindi vedete, io credo che non è una lettura forzata, non è una lettura simbolica, e dobbiamo imparare a leggere questi testi. Io vi inviterei in questo tempo quaresimale, ripigliate questi testi e dite, fate anche solo un livello, no? Questi testi Dio li sta dicendo a me oggi, perché la parola di Dio è per me oggi. La mia famosa mostra biblica che ha girato per un po', poi il Covid poverino l'ha bloccata, e mentre era in Toscana e sono andato a riprendermela e l'ho anche restaurata con mia moglie, ci siamo messi in garage, abbiamo aperti tutti, rimessi tutti a posto, eccetera, e si intitolava La Bibbia, parola di Dio per l'uomo d'oggi. Dio non parlava agli ebrei solo o o va a sapere a chi, Dio parla a me e parlerà ai miei figli e parlerà ai miei nipoti. Ecco l'importanza di far conoscere la scrittura. Allora fate, ma proprio sentitevi legittimati anche solo a riprendere questo testo, che è una grande lirica d'amore, dicendo: ma questa lirica d'amore è parola di Dio per me oggi. Dio non voleva soltanto dire come bello un matrimonio, come bella la sessualità. Dio voleva dire che mi ama come il più tenero degli sposi. Come il più tenero degli sposi. E voi sapete che Gesù applica a sé questa dizione. Quante volte dice di essere lo sposo, no? Finché lo sposo è con voi dovrete gioire. Quando lo sposo non sarà più con voi, allora potrete fare penitenza. Quante volte si considera talmente sposo che a quelli che lo rifiutano dice: generazione adultera, perché tradite il matrimonio con me. Ecco perché Gesù parla del calice, del pane, del calice della nuova alleanza, ma avevo detto che alleanza è il berit, del nuovo patto matrimoniale. Quindi Gesù si presenta come lo sposo, e pensate a Paolo nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Corinti, che presenta Gesù come lo sposo, il quale, dirà Paolo, vuole, purifica la sua sposa per renderla bella, santa e immacolata al suo cospetto, nel lavacro battesimale, nel banchetto dell'Eucaristia. Quindi siamo proprio legittimati da Gesù a leggere questo cantico come un cantico per noi oggi. Poi sì, c'è la lettura ecclesiale, e anche qui io ho fatto un po' di mea culpa e mi sono chiesto: ma quanto sono orgoglioso di appartenere alla Chiesa? Perché se la Chiesa è una santa, io dovrei essere orgoglioso di essere nato nella Chiesa, dovrei dire grazie al Signore che sono nato nella Chiesa, a differenza di tanti uomini che non hanno mai conosciuto l'annuncio di Cristo e che, pur essendo tutti salvati dal suo amore, non hanno avuto la fortuna di partecipare già oggi di questa nuzialità, almeno a livello cosciente, no? Come siamo noi che siamo stati chiamati nella Chiesa. Quindi prima di tutto l'orgoglio di essere cristiani, ma secondo, rileggiamo questo testo per noi oggi, per la nostra vita spirituale oggi, cioè è Dio che mi sta dicendo: io ti amo, tu sei bello per me, tue mani profumi, io voglio venire nel giardino con te, voglio diventare una cosa sola con te. Certo, il cantico dei cantici dovremmo farlo tutti in punto di morte, come dicevano i padri, perché capite chiaramente che al catechismo non lo capiscono probabilmente, ci vuole un cammino per arrivare lì, no? Però è il punto d'arrivo, cioè il cristianesimo non è una serie di cose che capiamo, o di norme o di riti o di liturgie. Il cristianesimo è questo abbraccio amoroso con Dio, è questa relazione intima amorosa con Dio che riempie la mia vita e che mi rende felice, capite? E lì dobbiamo arrivare, ecco. Non è così, è una conversione. Ecco perché dico, fate il proposito, come proposito quaresimale, di leggervi il Cantico dei Cantici dicendo: il Signore sta parlando a me, e poi vediamo cosa succede.
E tu usi il plurale, ma stai parlando a me, in quanto ti ho proposto questo ritorno di riflessione. Però aggiungo un particolare a questo punto. Primo, che è stata un'ottima scelta quella di guidarci alla lettura del Cantico dei Cantici, perché ci fa scoprire tante cose che forse io personalmente non avevo mai affrontato con questo approfondimento. E l'altra cosa è, se come si dice è talmente pregnante questo testo di amore di Dio verso di noi e di noi in quanto Chiesa, quindi in quanto singoli e in quanto Chiesa, mi stupisco un pochino, e anche qui non so se mi sbaglio perché ho tante lacune, ma perché la Chiesa, diciamo, mi sembra approfittare poco di questo testo per affrontare il discorso dell'amore di Dio per la Chiesa stessa. Cioè, la lettura del Cantico dei Cantici, che facciamo con te con molta attenzione e piacere, io non la sento proporre praticamente mai. Eppure sembrerebbe essere, come dici tu, è il libro da leggere in vecchiaia, addirittura negli ultimi giorni, dovrebbe essere una delle letture quotidiane, mentre invece ci vengono proposte tanti brani, magari, non voglio sminuire nulla della Bibbia, però tanti brani magari del Deuteronomio o dell'Esodo che ripropongono degli eventi storici di Israele che ci toccano solo fino ad un certo punto, anche lì potremmo riviverli alla luce delle nostre esperienze, però, e invece il Cantico dei Cantici a me non risulta mai. Chi lo legge il Cantico dei Cantici?
Fabia di dietro, che è arrivata, mi stava dicendo perché la Chiesa è sessuofobica. Allora, qui c'è un grosso discorso da fare, ma credo che mia moglie abbia molto ragione, nel senso che
sì, ma noi siamo adulti,
lo so, ma la Chiesa ci tratta sempre come dei bambini. Per esempio, un'altra cosa che suscita tutta la mia indignazione, lo sapete, è che nella liturgia delle ore sono stati epurati tutti i salmi imprecatori. Ma dico, ma cavoli, se i salmi imprecatori sono parola di Dio per noi, sono insegnamento di preghiera, ma come ti permetti, Chiesa, di tagliarli? Eppure voi sapete, no? Quando il Salmo dice, ah, che sua moglie resti vedova, alleluia, i suoi figli orfani, alleluia, e noi ci scandalizziamo e non capiamo invece che i nemici per Israele non sono delle persone, i nemici è il male, quindi che il male resti vedovo, che il male resti orfano, che non abbia più figli. Basterebbe spiegarlo in 2 minuti e poi ti godi i salmi imprecatori, che sono anche quelli che dici quando non ne puoi più, quando sei nella prova, quando sei nella disperazione e ti viene voglia di dire i salmi imprecatori. Eppure la Chiesa non ce li fa leggere, se voi chi di voi fa la liturgia delle ore sa che non compaiono mai, ed è una vergogna. Così pure il Cantico dei Cantici, perché la vecchia diatriba anteriore al concilio di Iannia, cioè se fosse una canzone a luci rosse, un cantico da taverne o un libro ispirato da Dio, probabilmente ha lasciato ancora il segno nei secoli. Si è sì risolto dicendo che è parola di Dio, però poi si è avuto paura di proporla, di leggerla. Ecco perché invece secondo me va proposta, va letta, va meditata, va goduta, va gustata, va proclamata, certo va anche capita, Non per niente voi avete avuto la pazienza che, se vi ricordate, prima di iniziare il corso vero e proprio, cioè la lettura del Cantico dei Cantici, abbiamo fatto 7 incontri preparatori, e poi siamo partiti, adesso ne abbiamo già fatti altri 5 invece direttamente sul testo, ma ci vogliono le chiavi un po' di lettura. In un mondo come questo, dove nessuno conosce più la Bibbia, no? Dove il fioretto massimo che la parrocchia propone è leggete 4 righe del Vangelo di Marco, che è semplice, e no, cura grazie, no? Sì, tutto il libro nell'anno, ma il Vangelo di Marco, voi sapete che i libri della scrittura sono 73 e noi ci fermiamo sempre al Vangelo di Marco. Meno male, bellissimo. I santi dicevano che basterebbe un versetto della Bibbia vissuto intensamente per farci santi, ecco. Ma perdiamo questo alimento. San Paolo dice: quando eravate bambini, mangiavate da bambini, vestivate da bambini. Ora invece che siete adulti, dovete mangiare un cibo da adulti. E lo diceva proprio a proposito della parola, perché c'è una progressione, no? Nella parola. Allora qui c'è tutta una serie di discorsi, cioè il discorso della formazione permanente del cristiano, che invece si fermano tutti al catechismo, dove gli hanno fatto, una volta imparavano a memoria le domandine, adesso fanno tanti bei disegni che finiscono con le preghierine, qualche collage e poco di più, no? E la lettura delle scritture e imparare a conoscere la parola di Dio. Io dico sempre, impariamo tante parole, impariamo l'inglese, il francese, il tedesco, il giapponese, e non impariamo la lingua di Dio, che è l'unica lingua che conta. Quando ai genitori dei bambini del catechismo dei cresimandi o dei comunicandi, io vado a dire: guardate che non importa niente che voi insegnate ai vostri figli l'inglese, il francese, il tedesco o il latino o il greco, importa che insegnate la lingua di Dio, che è la parola di Dio, perché è l'unica cosa che conta. Mi guardano come un marziano, come un marziano. Cioè, credo che adesso, se la sonda arriva su Marte, vedrà la mia foto, perché veramente è un concetto. Eppure l'educazione alla scrittura dovrebbe essere quella. L'unico impegno che come genitori e come nonni dovremmo avere è educare i nostri figli alla parola. Una delle cose di cui io soffro, di questo lockdown in cui vedo meno i nipoti, è che la catechesi biblica con loro, che passava attraverso il dialogo quotidiano, raccontare le storie della Bibbia, spiegare eccetera, e si è interrotta. Vedo con piacere però che Davide probabilmente è una buona insegnante di religione a scuola, perché le poche volte che riusciamo a vederci anche da lontano mi racconta tante cose che io non gli ho raccontato, quindi vuol dire che gli hanno insegnato un po' a religione a scuola. Però capite, prima la grande tensione era che imparassero non a leggere e scrivere, che volevo insegnare ai maestri, ma che imparassero la storia sacra.
Accendi il microfono.
Sì, pronto, buonasera, mi sentite?
Sì.
Sì. Ecco, volevo fare condividere una breve riflessione. Cioè, ascoltando il professore Cesare, mi sono reso conto della mia ignoranza sul Cantico dei Cantici, che praticamente non compare mai nella liturgia, no? Quotidiana, feriale e festiva, diciamo. Mi pare che venga letto nelle celebrazioni del matrimonio.
Sì.
È così, professore? Ecco.
Sì, hai ragione.
E quindi questa scoperta, non dovrei dire riscoperta, ma proprio scoperta di questa ricchezza, di questo libro della Bibbia, mi ha piacevolmente sorpreso, colpito, diciamo, anche, e soprattutto l'applicazione che lei ha fatto con la Chiesa, no? Con l'aggancio con la Chiesa. Questa Chiesa, oggi mi ricordo che è la festa della cattedra di Pietro. Lei ha detto che...
Dammi del tu, Pierfranco! Grazie!
Vabbè, mi consente, per il doveroso rispetto.
Ma che rispetto, siamo fratelli che cercano insieme la strada.
L'Apostolo Pietro oggi è impersonato da Papa Francesco, no? E questo mi fa ricollegare al pensiero che ha detto lei: santa e meretrice, progressisti e conservatori. Ecco, la domanda è questa: siamo in itinere fra essere da conservatori a progressisti, oppure c'è la corrente inversa nel cattolicesimo italiano di questa tendenza? Ecco, perché a me, per esempio, io sin dall'inizio ho avuto difficoltà a seguire Papa Francesco, ora lo seguo un po' di più e cerco di capirne la dottrina, cerco di capirne le applicazioni. Ecco, le volevo chiedere questo.
Ma io, fare un giudizio storico è indubbiamente difficile. Io credo che la mia impressione particolare è che questo Papa, che cerca di proporre una radicalità evangelica, stia assolutamente cercando di evitare degli scismi, perché si accorge che ci sono davvero due tendenze, due tensioni molto contrapposte, molto contrapposte. Oggi alcuni giornali ricordavano che oggi ricorrono anche i 90 anni del Cardinal Ruini, il quale Cardinal Ruini ha presentato un tipo di ecclesiologia, un volto della Chiesa, lo sappiamo, dogmatico, duro. Pensate al rifiuto del funerale a Welby che aveva fatto l'eutanasia, pensate a tutti i referendum vissuti proprio con la spada sguainata, eccetera eccetera, no? E come il Papa vi abbia contrapposto adesso un Bassetti, anche solo nella CEI, che sicuramente è all'opposto di Guini, perché è molto pastore, perché è molto attento alla dottrina sociale della Chiesa, perché è molto attento ai poveri, perché è molto attento alle realtà della Caritas, del volontariato, degli ultimi. E ci sono queste cose qui. Si va dal Salvini, dal Guini che dice che Salvini è una grande risorsa anche per tutti i credenti, a visioni invece che dicono non puoi essere cristiano se non accogli il povero, l'immigrato, l'ultimo. Io credo che questo Papa, e leggo così anche la sua posizione attuale, per esempio nello scandalo Bose, per capirci, stia cercando di tenere insieme delle forze contrapposte. Ecco, io credo, però ricordatevi bene, la Chiesa va sempre verso il Cristo. La Chiesa è resa bella sempre da Cristo. Anche quando noi vediamo i freni, vediamo le brutture, vediamo la mondanizzazione, la Chiesa sta camminando verso il Regno. La Chiesa è guidata dal Signore. La Chiesa è fatta bella dallo Spirito. E quindi non perdiamo l'ottimismo, un ottimismo che talora ci viene solo dalla fede e dalla lettura della parola, ma che deve poi consolare i nostri cuori, no? Come ha consolato anche i cuori di quelle grandi figure, mi riferisco anche soltanto all'ultimo secolo, che sono state figure osteggiate magari dalla Chiesa. Pensate a un Don Milanis, pensate a un Don Primo Mazzolari, pensate allo stesso Oscar Romero, pensate a tante persone che furono viste con paura, con timore, no? Mezze scomunicate no, ma sicuramente pesantemente bastonate all'interno della Chiesa, ma queste persone hanno sempre creduto che lo Spirito guida la sua Chiesa, che lo Spirito Santo scenderà in voi e vi insegnerà delle cose maggiori di quelle che io vi ho insegnato, come aveva promesso Gesù, e che quindi tutto sta andando verso il Regno. E queste persone ci hanno creduto magari nei momenti in cui erano bastonate pesantemente. Mi pare che fosse Don Milani che diceva «bacio la mano che mi schiaffeggia», ecco, quindi pesantemente. Però hanno saputo stare dentro e credere che lo Spirito avrebbe trionfato. E adesso uno lo sta facendo beato, l'altro anche, eccetera, eccetera. Romero è già stato fatto santo, e così via. Quindi vedete come dobbiamo avere questa visione biblica, non solo umana. La Chiesa non è un fatto sociale, la Chiesa è anche un fatto sociale, ma la Chiesa è anche una realtà trascendente, la Chiesa è la sposa, la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, di cui lui è il capo, e quindi anche se le sue membra sono un po' malaticce, questo capo sicuramente le sanerà.
Grazie.
Grazie a te.
Prendi il microfono, Pietro Paolo.
No, volevo dire che abbiamo raggiunto il tempo massimo e quindi non approfittiamo ulteriormente della disponibilità delle persone.